In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. A Nazareth, in sinagoga, la parola di Dio sulle labbra di Gesù, il rotolo di Isaia tra le sue mani e gli occhi di tutti su di lui. Ci eravamo lasciati con un Vangelo che inaugura il ministero pubblico del Signore nel suo habitat naturale, nella sua patria. Oggi si è compiuta questa scrittura, era il centro, era il versetto centrale del Vangelo, laddove l'annunciatore e l'annunciato ora sono una cosa sola. Colui che tutti attendevano in Israele è lì, davanti a loro, in carne e ossa. Ora tutto il potere creatore e salvatore di Dio sta nella parola di Gesù, nella sua persona. Una meraviglia, non so se ricordate, che inizialmente ha investito persino i concittadini di Nazareth. Poi però sappiamo com'è andata. Perché? Perché la parola onnipotente di Dio agisce sempre, ma gli effetti non sono gli stessi per tutti. Infatti chi obbedisce alla parola di Dio coglie i frutti di ciò che essa promette e dice. Ma chi disobbedisce alla parola di Dio non sperimenta la sua potenza creatrice e salvatrice, anzi, dall'episodio che abbiamo visto domenica scorsa, può addirittura difendersi da essa ad oltranza fino ad aggredire come fosse un nemico colui che proferisce questa parola. Ed ecco in effetti che cosa accadde a Nazareth quel sabato. E poi quel che accadrà in seguito a Gesù, in tutta la sua storia, davanti al quale l'umanità comincia a dividersi in due parti. Quelli che l'ascoltano e si aprono alla sua grazia, quelli cioè che ascoltano la sua parola e riconoscono l'autorità della sua parola, e quelli invece che reagiscono e si induriscono. Evidentemente in mezzo c'è quella lotta spirituale in cui siamo tutti invischiati per superare le resistenze interiori alle parole di Gesù. Ma non so se ricordate il versetto finale del Vangelo di domenica scorsa, che appunto vedeva Gesù trascinato fuori dalla sinagoga e portato sopra il ciglio del monte, di un piccolo monte, per farlo per tentare di buttarlo giù. Il versetto diceva così: Ma Gesù, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Cioè quel versetto conclusivo è icona di quella che sarà la vita di Gesù. Il Signore passerà attraverso tutto quel mondo di rifiuti e di peccati che gli piomberà addosso. Che significa questo? Significa che niente può fermare la parola di Dio. Fin quando ci sarà sulla terra anche soltanto un suo discepolo, come diceva San Paolo nella sua prigionia, vedete 2 Timoteo, seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 10. La parola di Dio infatti non è incatenata. Dunque né catene né torture né la stessa morte può fermare la sua corsa. Però ho introdotto questo commento nella memoria del Vangelo di domenica scorsa perché mi sono chiesto cosa avrà provato Gesù, visto che era veramente uomo in tutte le dimensioni del suo essere, cosa avrà provato Gesù nella sua umanità di fronte a questo rifiuto generale, non semplicemente del suo paese, della sua cittadina Nazareth, ma il rifiuto anche della sinagoga, cioè in un certo senso, ecco, del cuore della fede di Israele. Cosa avrà provato per questo rifiuto e addirittura per il tentativo fratricida di tutta intera la sua città? E questo per proprio mi serve per dare una svolta, per così dire, che viene rappresentata proprio da questo Vangelo che oggi abbiamo appena letto. Il Vangelo di oggi si apre proprio con una scena favorevole, solo che non siamo più a Nazareth. C'è gente che infatti, secondo l'avvio del Vangelo, versetto 1, gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Gesù predica loro, ma non li convoca in una sinagoga. Se avete notato il versetto 2, persino un peschereccio può essere idoneo per la predicazione. Una volta a me è capitato, ma non è l'unica volta e non è l'unico posto, di predicare in una spiaggia dove non mai mi sarei aspettato, e sotto un ombrellone, sotto il solleone. L'uditorio era di circa 7-8 giovani. Mi ricordo che ero così contento di farlo che mi sono dimenticato che non avevo neanche un po' di crema protettiva addosso. E alla fine di quella predicazione insolita mi sono ritrovato con una brutta scottatura solare. Lì mi sono ricordato che qualsiasi luogo può essere adatto ad annunciare la parola di Dio. E come direbbe sempre San Paolo in quella lettera a Timoteo, al capitolo, seconda lettera di Timoteo, capitolo 4, versetto 2, qualsiasi luogo dunque può essere adatto, è in momenti opportuni o inopportuni. A me sarebbe piaciuto sentire quel giorno cosa aveva predicato Gesù da quella barca, dalla barca di Simone. E qualcosa deve aver origliato Pietro mentre lavava le reti con i suoi soci, versetto 2 del Vangelo di oggi. Altrimenti perché accordargli la barca per predicare e perché accordargli un po' della sua fiducia al termine della sua predicazione quando si sentì invitato da Gesù a prendere il largo e di nuovo andare a pescare? Ma la vita di fede è così. Ecco, questo quello è il messaggio che c'è nel più profondo del testo di oggi. Durante il cammino si raggiungono dei momenti culminanti, dei climax, come si dice nella narrativa, nei quali si è invitati a entrare per una strada assurda, illogica. E sul momento le nostre reazioni sentono tutta l'assurdità, l'illogicità di quel passo. Ma se non fosse così, come potrebbe avverarsi quella parola del profeta Isaia per bocca del quale Dio ci dice chiaramente: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri? Isaia al capitolo 55, versetto 8. In altre parole, se Pietro avesse fatto parlare il ruvido e sicuro pescatore che lui era, a quell'invito avrebbe risposto mandando a quel paese Gesù. Che, vuoi forse dare delle lezioni di pesca a me? Guarda che tra gli iniziati, tra gli esperti, si pesca di notte, non di giorno. E poi abbiamo appena smesso di lavare le reti. Ho immaginato qualche resistenza. Se avessi appunto fatto parlare, ripeto, quell'umanità che sicuramente Pietro aveva. Invece notiamo che Pietro, versetto 5, senza nascondere la frustrazione di una notte sterile di pesca, si fida della parola di questo strano profeta. E a questo punto ecco che sorgono alcune domande. Pietro, che cosa ti ha spinto a fidarti davanti alla richiesta assurda di Gesù? Hai forse cominciato a dargli credito perché hai ascoltato un po' della sua predicazione? Forse la tua piccola società di pesca non andava bene, stava fallendo, non so, e allora hai tentato il tutto per tutto. Oppure, alla luce di quello che abbiamo già letto del Vangelo di Luca, avevi sentito anche tu, come tutti i Galilei, che questo profeta compiva prodigi che confermavano la sua parola, visto che anche a Nazaret era arrivata questa fama? Non lo sappiamo, non abbiamo delle risposte. Quello che abbiamo di certo è quel versetto, stupendo, ma sulla tua parola. L'unica cosa certa è che aver rilanciato le reti in mare aperto, a causa dell'obbedienza alla parola di Gesù, ha fatto esplodere una pesca senza precedenti, versetti 6 e 7. E Pietro l'ha vista con i suoi occhi, l'ha toccata con le sue mani. Chi obbedisce alla parola di Gesù entra nel mondo dell'impossibile, che diventa improvvisamente possibile. Ma in conclusione bisogna dire che c'è di più, anzi molto di più. Versetto 8, prima parte. Al vedere questo. Gesù non è un parolaio che vende sogni da 4 soldi e Pietro se ne rende conto, anzi davanti a quella pesca avverte con chiarezza di essere alla presenza di qualcuno che vive in un'altra dimensione. E quindi si butta alle sue ginocchia e il fatto che avverta questo e il fatto che percepisca la sua pochezza, il suo essere peccatore, gli fa chiedere di allontanarsi da lui. E sempre quando viviamo un'autentica esperienza di Dio, avvertiamo subito la distanza incolmabile tra noi stessi e Dio, tra il nostro essere peccatori e la grandezza di Dio. Ed è proprio lo stupore generato da quel segno miracoloso a immetterlo a Pietro in quello stato d'animo, versetto 9. Gesù, infatti, ha qualcosa di più grande dell'ingente quantità di pesci che deve donare a Pietro. Versetto 10. Non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. Cosa vuol dire? Che proprio quella realtà che per Pietro deve far distanziare Dio, per Dio invece è quella realtà che lo fa unire all'uomo, lo fa unire in modo indelebile. Il luogo del nostro peccato, il luogo dove ci si accorge di essere infinitamente lontani da Dio, dove ci si vede perduti e ci si sente indegni, quello è il luogo dove veniamo raggiunti dal suo amore, che ci chiama e ci unisce alla sua stessa missione. Fratelli, se ci pensate, è incredibile. Salvare gli uomini dagli abissi della morte, la missione del Signore, è la missione che Gesù affida a Pietro chiamandolo. Un onoramore, un amoronore, scusate, perdonate questo neologismo che mi è venuto, ancora oggi per me incomprensibile dopo 20 anni di sacerdozio, anche se come dico sempre a tutti coloro che incontro sul mio cammino, io sono solo una canna da pesca di Gesù e per giunte anche difettosa. Buona domenica a tutti.